Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Messaggio Liberante. Noi cercheremo di capire come le parole di Dio contenute nella messa di questa domenica, la tredicesima del tempo ordinario, hanno una grande potenza liberante. La nostra società spesso ci opprime, ci chiude alla vita egoisticamente, la parola di Dio ci libera. E qual è il filo conduttore di queste letture? È l'invito che Cristo fa ad accogliere i profeti. Dice questa frase nel Vangelo Gesù: chi accoglie un profeta perché è un profeta, profeta vuol dire portavoce, proferire vuol dire parlare, colui che parla a nome di Dio. Quindi chi l'accoglie una persona non perché è simpatica, ma perché capisce che in lui c'è la verità di Dio, a quel punto avrà la ricompensa del profeta. Sarà ricompensato esattamente come il profeta. È un invito che Gesù fa a sostenere i profeti. I profeti spesso sono scomodi, spesso anche all'interno della religione, all'interno della Chiesa, come Gesù, all'interno, e tutti i profeti erano scomodi. Ebbene, e quindi ci vuole coraggio per sostenerli, per accoglierli. E la parola accogliere è prevalente nel Vangelo. Addirittura si ripete: a chi accoglie voi, accoglie me. E sono due: chi accoglie voi, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Già quattro volte accoglie. Chi accoglie un profeta perché è profeta avrà ricompensa del profeta. Chi accoglie un giusto perché è giusto avrà ricompensa del giusto. Quindi c'è sei volte questa parola accogliere. Bene. Come è una parola bellissima accogliere, perché ha in mezzo, cioè il verbo cogliere, che vuol dire proprio come un fiore. Tu vedi un fiore e lo cogli, lo accogli. E così se vedi una persona giusta, un profeta che magari è anche in difficoltà, tu accoglilo, sostienilo. Mica facendo grandi cose, qua Gesù dice basta che anche tu gli dia un solo bicchiere d'acqua fresca. Uno, perché è un mio discepolo, e allora non perderai la sua ricompensa. Cioè la sua, che io devo dare a lui, l'avrai anche tu. È bellissimo. E per questo, come prima lettura, è stato scelto un passo in cui una donna, che qui viene chiamata illustre donna, ma nell'originale greco è megalè, cioè una grande donna, mega, grande, che abitava a Siunem, accoglieva il profeta Eliseo. Vedete che c'è sempre un collegamento. Lo faceva entrare nella sua casa, lo trattenne quasi a forza, lo fece venire la prima volta, poi lo ospitava, alla fine gli fece una cameretta per lui e poi avrà una grande ricompensa. Poi vedremo che lei era anziana, non aveva figli, alla fine poi vedremo in modo molto bello, quindi alla fine Eliseo deciderà di pregare il Signore affinché abbia un figlio. Quindi è proprio collegato col Vangelo. Se tu accogli non perché è simpatico, ma perché è un uomo di Dio. Infatti questa signora, questa grande donna, la chiameremo così, dice, io so al marito, gli dice, so che quello è un uomo di Dio, è un santo, è un profeta appunto, e quindi facciamogli una stanza per lui, una cameretta, una mansardina, eccetera. Quindi vedete come noi pensiamo sempre che Dio sta là, fa tutto lui e non ha bisogno di noi. Invece ci deve essere questo meccanismo di aiuto, di collaborazione alla sua parola e alle persone, con le persone che sono giuste, che sono sui profeti. Beh, fatta questa premessa, che è un po' la linea generale di tutte le letture della messa, adesso veniamo proprio al dettaglio. E io, per capire la potenza liberante delle parole di Dio, mi diverto prima a dire una frase che invece è opprimente, che viene ovviamente dal demonio, e vedere come le parole di Dio invece sono liberanti. Per esempio, il demonio, secondo me, ci dice spesso: c'è un uomo di Dio, beato lui, beh, è un santo, è un grande uomo, noi non lo siamo, non possiamo fare niente per lui, non facciamo niente. Invece guarda qua cosa dice la prima lettura: facciamo, dice questa grande donna, facciamo una piccola stanza per questo uomo, perché io so che è un uomo di Dio. Allora facciamo qualcosa per lui, è un santo, dice proprio così questa donna. e dice al marito: gli facciamo una stanzetta e quindi quando verrà lo ospiteremo, solo con questa mansardina al piano superiore. Quindi il messaggio è: fai qualcosa per le persone che tu ritieni giuste, che tu ritieni sante, che tu ritieni per bene, fai, facciamogli una piccola stanza. Altro messaggio opprimente che viene dal demonio: le grazie vanno pretese, le grazie. Tu fai questo per Dio, allora Dio ti deve dare qualcosa in cambio. Meccanismo sbagliato. Sapete che in questa prima lettura c'è un buco, cioè dal versetto 8-11 viene messa, poi salta al 14. Dall'11 al 14, che non c'è nell'originale primo secondo libro dei Re, c'è un passo che però è importante, perché quando viene ospitato in questa cameretta Eliseo, dice al suo servo Giezi: vai dalla signora e dici se ha bisogno di qualcosa, visto che lei mi ospita. Dice proprio così: vuole che io gli metta una raccomandazione, parli in suo favore al re. Magari c'ha qualche lite con qualcuno e il re la deve proteggere. Quindi Eliseo va a chiedergli se può fare qualcosa per lei. Lei sa che risponde: non voglio niente. In questa parte che è saltata, io vivo tranquilla col mio popolo, quindi non mi serve, non ho liti con nessuno. Punto. Bellissimo. Poi ritorna al versetto 14, qui c'è nella prima lettura, e Eliseo, quando vede che arriva questa risposta, replicò. Ecco perché replicò, perché c'è questo salto che passa, che viene saltato. E dice a Gezi, al suo servo: ma cosa possiamo fare per lei? Qualcosa dobbiamo fare. E allora non è la signora, questa donna, ma è Gezi, il servo, che dice: e purtroppo lei non ha figli, suo marito è vecchio. Quindi a quel punto Eliseo dice: chiamala. La donna va, si ferma davanti alla porta, vedete com'è discreta, e lui gli dice: l'anno prossimo tu avrai un figlio, stringerai un figlio tra le tue braccia. Quindi lei la grazia non l'ha pretesa, non l'ha nemmeno chiesta, ma appunto il profeta fa di tutto per concedere. Vedi, così si fa. Questa è veramente, come dice qua un'illustre donna, illustre nell'originale greco è, nella Bibbia dei 70, è megale, una grande donna, perché è discreta e umile, aiuta il profeta perché è profeta, perché vuole fare qualcosa per Dio, non perché vuole in cambio qualcosa. Stupendo. Anche noi dobbiamo essere così umili. Chiedere le grazie è un conto, pretenderle è un altro. Altra cosa che si può sottolineare e che spesso viene magari dal diavolo, e passiamo qui adesso al Salmo: Dio ti ama, va bene, magari esiste pure, ti dice il diavolo, ma ogni tanto è un po' volubile, qualche volta ti ama e ti fa andare le cose bene, qualche volta no, come se fosse un Dio capriccioso. Guarda come dice qua il Salmo: io farò conoscere a tutti la tua fedeltà, cioè non sei instabile, sei fedele. L'originale greco è aletheia, cioè sei la tua verità, la tua stabilità, perché il tuo è un amore edificato per sempre, dura per sempre, e nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Quindi l'amore di Dio non è come quello degli uomini, volubile, è stabile. Siamo noi che siamo volubili e non sempre lo riconosciamo. E quindi è importante questo, non è un amore, è un amore stupendo, grandissimo. Poi un'altra cosa che spesso ci mette nell'orecchio l'idea, il diavolo, nella nostra società, ed è questa: guarda, ci dice che il pensare a Dio, essere credenti, è una cosa che rende tristi, ti senti controllato. Ma già nell'Antico Testamento dice esattamente l'opposto: beato il popolo, quindi felice il popolo, non triste, che camminerà alla luce del tuo volto. Cioè, se c'è il tuo volto che ci guarda, allora è come una luce che ci illumina, ci rende felici, beati. Esulta tutto il giorno nel tuo nome. Esulta, cioè nel momento in cui sai che c'è un Dio che ti guarda e che ti ama, allora esulta. È il verbo angaliao, che poi è il verbo usato anche da Maria: esulta il mio spirito, esulta in Dio mio Salvatore, e così via. Quindi la vita di fede, la vera vita di fede, se l'idea di Dio che hai è giusta, è una vita di esultanza, di gioia, di beatitudine, beato il popolo, non di tristezza. Andiamo avanti e passiamo alla seconda lettura, la lettera ai Romani. Spesso nella nostra società passa questo messaggio religioso sbagliato: Dio ti accompagna nella vita, però non può fare niente contro la morte. In fin dei conti, la resurrezione sì è una cosa che magari riguarda Gesù, ma non riguarda noi, questa è la cosa sbagliata, e quindi bene o male alla fine è la morte che distrugge la vita. La morte è più forte della vita. Alla fine, tutti. No. Questa credenza in realtà c'è, tant'è che anche nei tipi popolari si dice a tutto c'è rimedio tranne la morte, cioè la morte come qualcosa di più forte di tutto. Qui la resurrezione di Cristo e questa lettera di Paolo ai Romani dice esattamente il contrario, e il che è bellissimo, a tutto c'è rimedio, anche alla morte. Dio è più forte persino della morte, e quindi la morte, dice proprio così, non ha più potere su di lui, su Cristo, e quindi nemmeno sui suoi seguaci. Non dominatus, non domina, non ha potere la morte. Infatti dice, fu risuscitato e quindi anche noi possiamo camminare in una vita nuova e vivere come lui, vivremo con lui, è risorto dai morti e poi ora vive, e lo ripeto due volte, vive con Dio, e se vive lui, anche voi consideratevi viventi con lui per Dio. Quindi Gesù Cristo è risorto, e anche noi un giorno risorgeremo e avremo questa gioia totale, questa vita eterna e totale. E adesso veniamo al Vangelo. Gesù parla di amore verso gli altri, ma attenti, il diavolo spesso instilla nella nostra idea l'idea che noi, per essere cristiani, dobbiamo quasi consegnarci agli altri, ubbidire agli altri, essere schiavi degli altri, perché li dobbiamo amare, quindi siamo dei burattini in mano degli altri. Non è così. Amare gli altri, come diceva Gesù, come se stesso, cioè mettendosi nei panni degli altri, cercando di aiutarli, di medesimarsi in loro, ma non con tutto se stesso, dandosi se stesso. Bisogna amare solo Dio, altrimenti diventi un burattino in mano degli altri. E infatti il Vangelo inizia proprio così. Chi ama il padre o la madre, quindi gli uomini, anche il padre o la madre, ma li ama più di quanto ama Dio, di quanto ama me, non è degno di me. Quindi amare gli altri sì, ma non più di Dio. Tu devi affidare la tua vita a Dio, lui te l'ha data. E chi ama anche il figlio e la figlia più di me, pensate quante preoccupazioni, quante ansie per i propri figli, come se loro fossero la nostra vita, come se loro ci avessero creati. Ma chi ama il figlio va bene, ma non più di me, perché chi li ama più di me non è degno. Quindi l'amore per gli uomini ci deve essere, ma non deve essere un consegnare il proprio cuore, la propria vita, la propria anima a loro, agli esseri umani, siano essi i propri genitori o i propri figli. Noi ci dobbiamo consegnare la bacia di Cristo, lui ci ha creati e a lui dobbiamo dare tutto noi stessi. Ama il Signore Dio tuo, dice Gesù, con tutto te stesso, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, mentre il prossimo come te stesso. Quindi in modo più giusto, più equilibrato, non donandosi agli altri. Altro messaggio che passa spesso: sì, Dio ci ama, ci protegge, ma noi siamo terrorizzati da quello che ci può succedere, dalle croci, dalle sofferenze, ci manca un po' il coraggio. Qua Gesù dice, devi essere coraggioso. Chi non prende la propria croce? Dio non mette le croci, ma vuole che le prendiamo. E non mi segue? Non è degno di me. Oh, le croci, se tu non le prendi, chi non le prende la propria croce, non è degno di me. Prendi la tua croce, affrontala, cammina, che poi la croce porta alla resurrezione. Dal Calvario Gesù è andato in paradiso. Quindi la croce tanto arriva lo stesso nella vita, arriva anche a chi non è credente. Noi credenti, i veri credenti, devono avere il coraggio di prenderla. Altro messaggio che spesso è opprimente, che viene spesso dal diavolo, e tieni stretta la tua vita, è un messaggio di paura sostanzialmente, tienitela stretta, non donarla agli altri. Se tu ti tieni stretta la tua vita, sei ossessionato da te stesso, dalla tua vita, e la perdi la tua vita, perché sei sempre spaventato, sempre impaurito. Donala al Signore, qua lo dice chiaro, chi avrà tenuto per sé, dice Gesù, la sua vita, in realtà la sta perdendo, mica se l'è data lui la sua vita. Mentre chi avrà perduto la sua vita a causa mia, cioè perché l'ha data a me, allora la troverà. Perché io l'ho data, te l'ho data la vita. Quindi tu, per quanto ti possa sforzare, lo diceva spesso Gesù, la tua vita mica te la puoi rendere eterna. Quindi, se tu te la tieni stretta, la perdi. Se tu la doni a me e ai fratelli, aiutando gli altri, la trovi la tua vita. E poi alla fine avrai la gioia della vita eterna. Altro messaggio opprimenti. Apprementi, ci sono tanti santi, tanti uomini giusti, tanti profeti, tanti uomini di Dio, beati loro, ma non spetta a te sostenerli, e poi non sarai mai come loro. Chi accoglie voi, dice quel Gesù, è come se accogliesse me, chi accoglie un profeta, e chi accoglie me accoglie Dio Padre, e chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la stessa ricompensa del profeta. Accogli, quindi hanno bisogno di sostegno i profeti, tu accoglili, anche con un bicchiere d'acqua, ma schierati dalla loro parte, aiutali, e Dio ti darà la stessa ricompensa loro, perché anche questa idea è sbagliata. Vabbè, tu puoi fare il bene, aiutare, sostenere i giusti, ma tanto Dio lo fai, basta, ma non è che ti dà ricompensa. Qua lo ripete 3 volte questa parola ricompensa. Chi aiuta un profeta, anche con un bicchiere d'acqua, avrà la sua stessa ricompensa. Cioè, tu avrai la stessa ricompensa del profeta. Anche chi aiuta un uomo giusto, anche non profeta, ma nella vita pagana, senza fede, cioè al di là della fede, perché una persona è giusta e l'aiuti, allora avrai la stessa sua ricompensa. Il Vangelo finisce proprio con questa parola ricompensa, ripetuta 3 volte, che è la parola mistos, che vuol dire proprio la paga, in latino la mercede. Quando uno lavora, la paga. Gesù spesso diceva, beati quando vi perseguiteranno, perché grandissima sarà la vostra ricompensa se vi perseguitano, diciamo mentendo, e le beatitudini. Quindi vedete, non è un Dio che sta lì e se ne frega, fa il bene, ti obbliga e poi non ti dà niente, no, è un Dio che premia la giustizia e che ti dà ricompensa della giustizia. Quindi concludendo, la parola chiave qui è l'accoglienza, accogliere i giusti, i profeti, come faceva quella grande donna. Con grande umiltà lei non ha chiesto la grazia di avere un figlio. Con grande altruismo, con grande discrezione, si ferma davanti alla porta, dice la prima lettura, quando la chiama il profeta, proprio perché non vuole violare la sua intimità, anche di fede, non vuole pretendere niente, con grande coraggio, senza idolatrare i propri parenti, i genitori, i figli, come se la vita dipendesse dai figli, dai genitori, dagli uomini. Amare gli uomini sì, ma idolatrarli no. Allora chi vive così, accogliendo gli altri, ma senza pretendere più di tanto in cambio, con umiltà e affidandosi totalmente a Dio, avrà una grande ricompensa, che sappiamo noi qual è: una vita totale, in comunione con tutti i santi, nell'anima e col corpo, una gioia totale. Benissimo. Speriamo di incontrarci un giorno in questo regno e arrivederci alla prossima puntata di Messaggio Liberato.